Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, all'inizio della celebrazione vi dicevo già che questa domenica è segnata da un Vangelo che ci racconta un miracolo di Gesù. Noi dal Vangelo impariamo normalmente gli episodi della vita del Signore. Tutti noi sappiamo che Gesù è nato a Betlemme, che ha vissuto a Nazareth, che è morto a Gerusalemme. Sappiamo come è nato in una grotta, come è morto sulla croce. E tutte queste cose le impariamo dal Vangelo. Dal Vangelo, cari fratelli e care sorelle, impariamo anche gli insegnamenti di Gesù. Tanti di questi insegnamenti li conosciamo a memoria. Per esempio, se io dicessi date a Cesare quel che è di Cesare, voi mi rispondete subito in coro e a Dio quel che è di Dio. E così, per esempio, il Padre Nostro, che troviamo nel Vangelo, lo conosciamo tutti a memoria. E tante altre parole, pensate alle beatitudini, pensate a altre parole di Gesù importanti che noi conosciamo a memoria. Conosciamo anche le parabole, le abbiamo cominciate a studiare, a conoscere già da quando eravamo molto piccoli, e sappiamo che la parabola è un raccontino che Gesù insegna. Questo diminutivo non è un dispregiativo, un piccolo racconto che Gesù insegna per far passare un insegnamento morale, vuol dire un insegnamento di vita. E poi ci sono i miracoli, e quanti miracoli conosciamo, dalla guarigione del lebbroso alla guarigione dello storpio che viene sceso dal tetto in casa di Pietro, dalla tempesta sedata fino alla moltiplicazione dei pani e dei pesci che abbiamo ascoltato un mese e mezzo fa, i miracoli della vita di Gesù. E qui si crea un problema, secondo me, il problema che vogliamo subito correggere, la difficoltà che vogliamo chiarire. Dice: la vita di Gesù, quella la imparo, gli insegnamenti di Gesù sono per me, le parabole di Gesù mi danno un insegnamento per la mia vita, ma il miracolo riguardava quelle persone lì. Cosa imparo dal miracolo? Imparo, potrebbe dire la gente comune, diciamo così, quelli che, la cui formazione non è profonda, imparo che Gesù, essendo il figlio di Dio, aveva potere sulle leggi della natura, che fossero malattie, che fossero eventi atmosferici, e quindi finisce tutto lì. E qui, guardate, cari fratelli e care sorelle, c'è un problema grosso. Perché il miracolo, attenzione in questo passaggio, il miracolo è un fatto storico, sicuro, tanto che noi, dico una parola difficile, subito la spiego. Noi nel Vangelo stesso abbiamo degli elementi che ci spiegano che questi miracoli sono veri. Si chiamano criteri di critica testuale. Per esempio, voi sapete che per 30 anni il Vangelo è stato predicato. Immaginate, quando gli apostoli, morto Gesù, è risuscitato, dopo la sua ascensione al cielo e aver ricevuto lo Spirito Santo, hanno cominciato ad andare in giro per il mondo a predicare, cominciando, dice la scrittura, da Gerusalemme. E quindi predicavano a Gerusalemme che cosa? Che Gesù aveva moltiplicato il pane, e c'erano 12.000 persone che testimoniavano, è vero questo miracolo, che aveva guarito a Cafarnao il paralitico. Beh, Cafarnao non era Chicago, sicuramente si conoscevano tutti ed erano pochissimi, e la gente diceva sì, è vero, e lo stesso paralitico poteva dire così. Il Vangelo ci dice, molte volte riportando anche i nomi delle persone, ci dice con un sistema di critica interna che il miracolo è un fatto storico. E guardate, c'è stato un momento nella vita della Chiesa che con la eresia modernista, cioè di quelli che si dicevano siamo moderni, si negava questo. Si diceva no, il miracolo è un fatto ingrandito, sono cose normali che gli apostoli hanno visto in questo modo, cercando di spiegare tutto razionalmente. Ed è un grosso errore questo, perché il principio è quello che abbiamo già esposto, ma il Figlio di Dio, se Dio lui stesso non ha il potere di calmare il mare, fermare il vento, risuscitare un morto, come nel caso della bambina di 12 anni o di Lazzaro, moltiplicare 5 pani e 2 pesci per dar da mangiare a 12.000 persone. Non lo può fare, certo che lo può fare, certo. Però il miracolo ha anche una valenza simbolica. E così io vi stimolavo un attimino all'inizio della messa a fare questo tipo di ragionamento. Il miracolo è la guarigione di una persona precisa, miracolo di oggi, di questa persona sorda e muta, ma è anche indicativo della nostra malattia spirituale, della nostra incapacità di ascoltare la parola di Dio. Qui sì che ci serve il sardo, qui sì. Perché quando noi, traducendo anche dal sardo o parlando direttamente in sardo, diciamo ascolta, che cosa vogliamo dire? Non ascolta con gli orecchi, vogliamo dire fai quello che ti sto dicendo. No? Non è così. Diciamo ascoltami per dire obbediscimi. Siamo incapaci di ascoltare le cose che il Signore ci dice, di metterle in pratica, di far fare un percorso spirituale al nostro cuore fino ad arrivare alla conversione piena. Incapaci, io parlo per me anzitutto, ma quanti anni ascoltiamo la parola di Dio, quanti anni andiamo a messa e facciamo la comunione? Guardate come siamo sordi, perché sì, sentiamo forse con le orecchie del corpo, ma non siamo capaci di obbedire al Signore. E anche quando si tratta degli altri, eh sì, tante volte ascoltiamo le cose, ma queste cose neanche ci scalfiscono, queste cose ci scivolano addosso. Nella tesi che ho fatto su Samuel ho voluto sottolineare questo: Samuel non passava mai dritto davanti alla sofferenza degli altri, la faceva propria. Guardate che bell'atteggiamento di fede, non era sordo alle cose che gli altri dicevano. Siamo poveri, siamo bambini che non possono andare a scuola, siamo ammalati, e lui aveva nel cuore questo desiderio di poter aiutare tutti. Che cosa vuol dire essere sordo ed essere muto? Ce lo chiediamo in questo momento per comprendere bene quello che Gesù ha fatto. Significa essere tagliato fuori da quelle relazioni fondamentali che noi abbiamo. È scientificamente provato che il bambino impara a riconoscere la voce del papà, della mamma, delle persone che stanno vicino, dei fratellini, delle sorelline, anche del parroco, già da quando è in pancia della mamma. Questo sordomuto non aveva mai sentito la voce della mamma, mai sentito la voce della moglie magari, mai sentito la voce dei figli. E si potrebbe dire, vabbè, sì, ma mai sentito una parola di incoraggiamento, vedeva solo gesti. Mai sentito una parola di amore, quelle che tante volte ci commuovono. Mai sentito una parola di rimprovero che ci stimola ad agire in un certo modo. Era tagliato fuori da quelle relazioni che sono le prime che si sviluppano, come dicevo, già nel grembo materno, no? Poter ascoltare e riconoscere e poter, piangendo magari o gridando, manifestare una forma, una situazione di sofferenza. E Gesù avvicina questa persona attraverso un contatto personale. Non so se avete notato nel Vangelo, glielo portarono. C'è sempre un rimando alla comunità. Glielo portarono, ma lui, Gesù, vuole un rapporto personale, lo portò in disparte. Non gli interessava la pubblicità, che oggi è una cosa imprescindibile, no? Senza pubblicità non si fa più niente. E lo porta in un posto in disparte per fare un gesto che è un gesto importante: tocca le orecchie e mette, strano un po', no? Mette la sua saliva sulla lingua di questa persona. Sono gli elementi che Gesù poi svilupperà nella logica del sacramento. Sì, portate voi genitori i bambini in chiesa. E che cosa fa il parroco? Non fa gesti magici, non dice formule magiche, ma getta un po' di acqua sulla testa di quel bambino, un elemento sensibile, un qualcosa di materiale che viene colto dai nostri sensi, che sono le realtà che il Signore ci ha dato per orientarci e per relazionarci. Ma quell'acqua versata sulla fronte del bambino lo lava dal peccato originale, lo inserisce nella Chiesa e lo fa figlio di Dio. Gesù ha voluto che la sua grazia ci raggiungesse attraverso la nostra sensibilità. È la logica dell'incarnazione, che Dio si piega a nostro livello, non ci chiede di salire noi al suo. E c'è una cosa che dovete notare nel Vangelo di oggi. Mentre Gesù, con questa logica sacramentale del contatto e della realtà fisica per far passare la grazia, fa parlare e sentire questo ammalato, Gesù stesso fa diventare muti i discepoli. Ordinò loro di non dire niente a nessuno. È molto bello questo. Che ci porta a dire che cosa? Che il miracolo che Gesù ha operato non era solo un miracolo fisico, ma era un miracolo anche spirituale, ed è quello che ci interessa. Tanto che il Vangelo dice subito: si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo e parlava correttamente. Parlare correttamente, ascoltare con dedizione, sono quegli atteggiamenti fondamentali anche della vita cristiana. Pensiamo allora che Gesù sempre ha fatto così. Ha fatto un miracolo non soltanto perché rimanesse un prodigio dal punto di vista materiale, ma ha fatto un miracolo per raggiungere il cuore delle persone. Ho già citato, me lo ricordate molto bene tutti, il miracolo del paralitico. Gli amici lo portano da Gesù. Altre volte mi sono fermato su questo. Gli amici veri sono quelli che ti portano da Gesù, non quelli che ti allontanano da Gesù. Scegliete le persone che frequentate, ma non è l'argomento della riflessione di oggi. Gli amici portano questo paralitico a Gesù e, siccome c'era molta gente, organizzano questa bella pensata, scoperchiano il tetto e lo fanno scendere davanti a Gesù. E quando l'ammalato è davanti a Gesù, Gesù dice: ti perdono i peccati. E tutti dicono: ma come? Abbiamo fatto di tutto per portarlo qui e farlo guarire, e questo gli perdona i peccati che non si vedono, quindi può essere anche una bugia. E allora Gesù dice: per farvi vedere che ho il potere di perdonare i peccati, la cosa più importante, perché il potere che ha soltanto Dio, per far vedere che ho potere di perdonare i peccati, dice al paralitico: alzati, prendi il tuo letto e tornatene a casa. E quello, lasciando la discussione così com'era, cioè i farisei che discutevano con Gesù e Gesù che discuteva con i farisei, ha preso il lettino e se n'è andato. Ci vediamo un'altra volta, dice. Gesù voleva guarire spiritualmente il paralitico e poi lo ha guarito anche fisicamente. Qui la sordità e il mutismo non sono soltanto fisici, perché c'è questo contatto di Gesù con questa persona e soprattutto perché c'è questa novità: si sciolse il nodo della lingua, parlava correttamente. Noi dobbiamo esaminare la nostra vita. Questo miracolo è un miracolo che ci tocca, perché noi siamo muti, ve lo dicevo all'inizio della messa, noi siamo sordi. C'è un parlare nella nostra vita che non va bene, che non piace al Signore, un parlare vano, cattivo, con discorsi vuoti, superficiali molte volte, immorali, con critiche, calunnie, pettegolezzi, parolacce. Dice il Papa: l'apostolato delle critiche è un apostolato tipico del kamikaze. La critica tu la lanci lì, poi te ne vai e quella esplode e fa del male alla famiglia e alla comunità. E poi c'è un modo fondamentale di essere sordi, è il modo di chi non vuole convertirsi, di chi ascolta, sì, la parola di Dio, ma non vuole convertirsi, di chi per tutta la vita ha fatto del male alla propria famiglia, alla propria comunità, e non sente assolutamente il desiderio di cambiare. Sentite, io non penso di essere speciale, non lo credo proprio, quindi penso di sentire le cose un po' come le sentite voi, ma non è vero che certe volte quando dobbiamo incontrare alcune persone noi diciamo: che bello, sicuramente mi dirà qualche parola buona, mi dirà qualche parola di incoraggiamento, mi dirà forse anche una parola di rimprovero, ma che desidero sentire. Non è vero questo? Non vi capita? E non vi capita come me, che diciate: oggi devo incontrare probabilmente quella persona, sicuramente uscirò ferito male, perché questa persona mi dice sempre parole cattive, mi fa del male, ferisce intimamente il mio cuore. Dite se non è così. Sappiamo prima che ci sono queste realtà nella nostra vita e dobbiamo chiedere a Gesù di guarire. Guardate che Gesù fa molto di più con noi di quello che ha fatto con questo sordomuto, perché Gesù non solo non ci tocca come ha fatto con questo ammalato, orecchi, lingua, saliva, tutte quelle cose che il Vangelo ci racconta, ma fa molto di più, tocca il cuore, ci tocca il cuore, tocca il cuore con la sua grazia, col suo amore, sempre in quella logica che è stata introdotta dal gesto di Gesù, la logica sacramentale. Quando vi confessate, ci confessiamo, Gesù tocca il nostro cuore con la sua misericordia, più importante che toccarci le orecchie, che metterci saliva sulla lingua. Quando facciamo la comunione, Gesù tocca il nostro cuore, più importante della saliva e delle orecchie toccate dalle sue dita. Perché? Perché viene Lui stesso con la sua presenza nel nostro cuore. Noi dobbiamo guarire da questo modo sbagliato di parlare. Pensiamoci, perché è grande la sofferenza che procuriamo nei nostri fratelli molte volte, nei nostri familiari. Non dire a tuo marito una parola che sei certa che lo ferirà. Non dire questa parola ai tuoi figli, non dirla. Non dire a tua moglie una parola che sai verrà scomoda. Non dire ai tuoi vicini una parola di critica, una parola di calunnia, una parola malevola, stai zitto. E direi: guardate, questo è lo stile di Gesù. Vi ricordate? Va a Nazareth Gesù, al suo paese. E pensava probabilmente di essere accolto bene, no? Ma arriva lì e gli dicono: perché non fai anche qui i miracoli che hai fatto a Cafarnao? Lo provocano e Gesù dice: semplicemente per questo, perché voi non credete. E questi si infuriano, vi ricordate, no? Lo prendono e lo portano sul ciglio della città di Nazareth, precipizio, e vogliono gettarlo giù. E Gesù non parla più, sta zitto. Questo essere capaci di star zitti, di tacere, di non alimentare il male, di non gettare benzina sul fuoco. Questo è guarire da un modo sbagliato di parlare, guarire da questo mutismo. Pensate anche al processo di Gesù. Lo portano lì, lo interrogano, cercano falsi testimoni. Dice il Vangelo, me lo sono segnato qui, il Vangelo di San Matteo, al capitolo 26, verso 63, dice così: ma Gesù taceva. Bellissima lezione. Dobbiamo imparare a guarire, farci guarire dal mutismo e dalla sordità. So che gradite molto quando, soprattutto in estate, vi racconto dei fatterelli, no? Per suscitare un pochettino il sorriso, alleggerire il discorso, ma anche far passare l'insegnamento. E volentieri ve lo racconto anche adesso. Non ricordo più la collocazione cronologica, forse era febbraio, così. dovevo andare dal dentista a 9 del mattino, apro in chiesa, poi alle 9 del mattino vado con la macchina, via Campania, una tipa che parla con un'altra, e siccome ho gli occhi in fronte l'ho vista, sono andato dal dentista, torno 10:15, stessa tipa, stesso posto con un'altra, ho gli occhi in fronte l'ho vista, torno in chiesa, mi metto a fare qualcosa, avevo dimenticato le chiavi dal dentista, riprendi la macchina, rivai in centro, la stessa tipa con un'altra ancora, stesso punto, e poi torno, ormai erano le 11:15, torno in parrocchia, la stessa tipa con un'altra ancora, 2 ore e mezzo. Allora io dico questo, tutti ci lamentiamo che la vita è corta, tutti ci lamentiamo che abbiamo tante cose da fare importanti, che non troviamo il tempo per pregare, il tempo per... Possiamo sprecare la nostra vita così? Adesso a voi interesserebbe, ma non avrete questa gioia, sapere che cosa diceva, io l'ho saputo. Ma una persona che sta lì, a tagliare i vestiti addosso agli altri, a criticare, a calunniare, pensa alla tua vita, occupa il tempo così, con parole buone, con azioni buone, con comportamenti sufficienti. E sentite questo adesso, e ho finito. Silenzio e preghiera con le persone che non hanno buona volontà, con le persone che cercano soltanto lo scandalo, che cercano soltanto la divisione, che cercano soltanto la distruzione anche delle famiglie. Questo passo del Vangelo ci fa riflettere sul modo di agire nella vita quotidiana. Quando ci sono dei malintesi e delle discussioni, ma ci fa anche capire come il padre della menzogna, l'accusatore, il diavolo, agisce per distruggere l'unità di una famiglia e di un popolo. Il diavolo aveva seminato la menzogna nel cuore e Gesù faceva silenzio. Questo ci insegna che quando c'è questo modo di agire, di non voler vedere la verità, ci resta soltanto il silenzio. Il silenzio che vince, ma tramite la croce, il silenzio di Gesù. Ma quante volte nelle famiglie cominciano delle discussioni sulla politica, sullo sport, sui soldi, e una volta e l'altra queste famiglie finiscono distrutte in queste discussioni nelle quali si vede che il diavolo è lì e che vuole distruggere. Con le persone che non hanno buona volontà, con le persone che cercano solo lo scandalo, che cercano soltanto la divisione, che cercano soltanto la distruzione, anche nelle famiglie, silenzio e preghiera. E sarà il Signore dopo a vincere, sia come in questo caso con la dignità di Gesù, sia rafforzando e tornando libero nella volontà di schiacciare il demonio. Chiediamo al Signore la grazia di discernere quando dobbiamo parlare e quando dobbiamo tacere. E questo in tutta la vita, nel lavoro, a casa, nella società. Pensate che le abbia scritte io queste parole? No, le ha dette il Papa il 3 settembre. Le ha dette il Papa il 3 settembre. Chiediamo allora nella messa che continua alla Madonna di aiutarci a capire la pagina del Vangelo di oggi, insegnarci quando dobbiamo parlare o stare zitti e soprattutto come ascoltare la parola di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.